Bene, sapete tutti come funziona.
Houston, abbiamo un problema.
Vadi, contessa, vadi!
Salve a tutti gli ascoltatori di Zapping, qui parla Lina.
Qui Samuele, ciao a tutti.
Salutiamo anche il nostro regista e benvenuti a questa nuova puntata. E prima di iniziare con la rubrica di chaccazione di oggi, vi ricordiamo i nostri contatti. Polito underscore on the quadre, poi la nostra mail è zappingoq@gmail.com, il nostro sito è www.ondequadre.polito.it e vi ricordiamo di cercarci anche su Spotify nel caso voleste ascoltarci, ci sono tutti i nostri podcast. E introduciamo all'argomento di oggi, il personaggio oggi l'ho scelto io, possiamo dirvelo, i fuori onda. E parliamo di Charlie Chaplin.
Eccolo qui, Charlie Chaplin, che a 130 anni dalla sua nascita esiste ancora il suo mito. E lui, che è nato il 16 aprile del 1988, appunto 130 anni fa, nasceva a Londra, appunto uno dei più grandi attori della storia del cinema, non solo muto, cioè Charlie Chaplin.
Esatto, poi il personaggio che gli diede questa fama mondiale fu quello del personaggio del vagabondo, ricordiamo, per chi non lo conosce, un po' difficile non conoscerlo, però magari soprattutto le nuove generazioni potrebbero non averne sentito parlare, se non magari io mi ricordo ad esempio i primi... le immagini dei libri di storia quando si parlava del capitalismo, c'era sempre questa immagine delle ruote dentate che
lui ha peso.
Esatto, quindi lì penso che più o meno, se dico questa cosa, tutti capiamo di chi stiamo parlando. Però stavo dicendo che lui interpreta questo personaggio del vagabondo in quello che voleva essere questa caratterizzazione dell'alienazione umana nell'era del progresso economico e industriale.
Esatto.
La contestualizzazione storica è quella.
Sì, e invece per quanto riguarda curiosità sulla sua vita, lui era figlio di una coppia di genitori che lavorava nell'industria dello spettacolo e fa il suo esordio a 5 anni sostituendo la mamma in uno spettacolo di music hall. E a 12 anni recita anche in una versione di Sherlock Holmes, chiaramente da buon inglese non poteva mancare.
Sì, noi adesso ascoltiamo una canzone dei tempi moderni del quale è stata presa questa immagine che abbiamo tutti sui libri di storia, e la canzone è No Sense. È un po' difficile, diciamo, capire senza vedere un po' il balletto che fa e tutto, però la canzone è molto bella lo stesso, quindi noi abbiamo deciso di farvela ascoltare e vai Emma con la canzone.
J'ai notre site à bord, j'ai la toile à t'il à toi.
Eccoci qui dopo aver ascoltato questa canzone di tempi moderni, molto nota. abbiamo sentito questa canzone, parliamo di uno dei suoi film più importanti, che è Tempi Moderni, e un po' diciamo noto come questo atto di accusa un po' contro il capitalismo, contro il progresso tecnologico, economico di quegli anni. E, diciamo che in questo film qui lui ha iniziato per la prima volta a proporre qualcosa di diverso, di drammatico, diciamo, in veste un po' più critica rispetto a agli altri film, ai primi film che aveva proposto, che erano più comici, più diciamo leggeri, ecco.
Esatto, e questa era una critica sociale e politica che si fece più forte negli anni 30 e soprattutto con appunto Tempi Moderni, uno dei molti capolavori di Chaplin. Il tema principale è, e sembra paradossale dirlo, è un film comico americano, però il tema principale è lo scontro tra operai e capitalisti, quindi è veramente
sì,
una
esatto.
critica, cioè.
Marx sarebbe molto contento di conoscere quest'uomo che veramente ne ha fatto un'interpretazione tutta sua e che ha fatto molto molto scalpore, soprattutto in quegli anni. Infatti poi gli diremo nel percorso della sua vita dove è stato costretto ad esiliare, diciamo, tra virgolette. E, beh, allora, diciamo, tutti conoscono questo film, ma due chicche proprio per farvi capire di cosa si tratta. C'è questo operaio in una fabbrica, e questa fabbrica è decisamente alienante, perché ci sono questi ritmi di lavoro veramente intensi, e questa ripetitività provoca all'operaio, al protagonista interpretato da Charlie Chaplin, un esaurimento nervoso vero e proprio. E infatti magari avete presente queste immagini dove c'è lui che fa sempre il solito movimento e poi qua, appena stacca, continua a fare lo stesso movimento, cioè proprio gli si è bloccata, come si dice, si è inceppata la rotellina, e questa era una grande critica, provocazione a quello che erano il periodo, cioè le cose che non andavano, che potremmo dire che è anche molto attuale in realtà, e anche non vanno, cioè eternamente moderno. Appunto, Tempi Moderni, vabbè, non mi dilungo troppo.
Invece, parlando di film di Chaplin, c'è anche un altro suo grande capolavoro, che è Il Grande Dittatore. Questo film Chaplin prese in giro Hitler. E Il Grande Dittatore rappresentò il punto di arrivo di un lungo percorso che Chaplin aveva intrapreso a partire dagli anni 10. È strano dire dagli anni 10, comunque dal 1910. Al quale in un certo senso non sarebbe più riuscito a dare un vero e proprio seguito. E il suo primo film sonoro, quantomeno contenente dei dialoghi, è la pellicola che uscì nel 1940 e che accantonava infatti definitivamente il personaggio di Charlot, ritenuto dallo stesso Chaplin inadatto a parlare, e affrontava di petto un tema politico come quello della dittatura nazista, che in quel momento stava iniziando a serrare sull'Europa le sue mire espansionistiche, perché appunto uscì nel 1940.
Esatto, e come diciamo protagonista di questo film c'è sempre Chaplin che interpreta un doppio ruolo, cioè ci sono questi due personaggi che sono uno un barbiere ebreo, eroi di guerra durante la prima guerra mondiale, e invece un altro era un terribile dittatore di nome Adenoid, e in pratica c'era questa doppia personalità: il primo non accettava di essere trattato come un umile abitante del ghetto, il secondo invece programmava di fare invasioni dopo aver raggiunto accordi, eccetera eccetera. Quindi un po' la tematica è abbastanza semplice da capire. Però in questo film ci sono dei discorsi, perché tra l'altro, se non sbaglio, questo è stato il suo primo film non muto, quindi sì. È stato un grande iniziatore, tutti preso molto spunto da questi film poi. E quindi ascoltiamo questo pezzo tratto da Il Grande Dittatore e poi lo commentiamo. Vai, Emma.
Mi dispiace, ma io non voglio fare l'imperatore. Non è il mio mestiere. Non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti, se possibile. Ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi, esseri umani, dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti. La natura è ricca. È sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica, ma noi l'abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo nell'odio, ci ha condotti a passo d'oca a fare le cose più abiette. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà. La scienza ci ha trasformati in cinici, l'abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchinari ci serve umanità, più che abilità ci serve bontà e gentilezza. Senza queste qualità la vita è violenza e tutto è perduto. L'aviazione e la radio hanno riavvicinato le genti. La natura stessa di queste invenzioni reclama la bontà nell'uomo, reclama la fratellanza universale, l'unione dell'umanità. Perfino ora la mia voce raggiunge milioni di persone nel mondo, milioni di uomini, donne e bambini disperati, vittime di un sistema che impone agli uomini di torturare e imprigionare gente innocente. A coloro che mi odono io dico: non disperate. L'avidità che ci comanda è solamente un male passeggero. L'amarezza di uomini che temono le vie del progresso umano. L'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori. E il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo. E qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa.
Che dire, questa parte sì, cioè non ha bisogno di molti commenti, si commenta da sola. Mentre ascoltavo mi sono segnata queste parole sparse tra cui democrazia, progresso umano, non siete macchine, siete uomini. Devo dire che io sono molto, molto sua fan e quindi per me è molto toccante, non lo so, mi piace veramente tanto. E poi c'è anche questo suo lato umano del rivolgersi alle persone come se, no, fosse un tuo super amico stretto, e ti dice: guarda che hai la bontà nel cuore, tu non lo sai, ma è troppo bello, mi commuove tanto.
Sì, bello. Ci sta ogni tanto ascoltare queste parole che ti portano un po' quelli che sono magari i valori, come dire, quelli giusti. Ti dice cos'è giusto o sbagliato, non lo so, però comunque magari io so che comunque la pace è meglio della guerra. E quindi un discorso del genere a volte fa bene ricordarcelo e magari a renderci consapevoli che magari come ci comportiamo spesso non va bene, no?
Esatto. Poi è uno di quei discorsi che è veramente eternamente validi, perché non sono classificabili in un certo periodo storico e dici: oh, va bene dirlo lì. Poi tra 10 anni non conta più, no, è sempre valido, sempre moderno.
Sì, ma vabbè, perché alla fine la storia si ripete, ma cambiano solo gli attori, no?
Esatto, il ciclo, la storia ciclica. Comunque, adesso parliamo un po' di curiosità varie sulla sua vita, sul suo personaggio. La prima che vi dico io è che in pratica lui partecipò, cioè c'è questo dissing in realtà, perché non si capisce se ha partecipato veramente o non ha partecipato veramente a questo concorso per i sosia di Charlie Chaplin a Monte Carlo, e arrivò terzo. E avevo letto che c'era chi diceva che la storia non è vera, la storia è vera, però ci sono vari documenti che riportano questa cosa, che ci sono state tutte queste persone al concorso per imitarlo. E lui si presentò senza baffi, insomma, senza le sue vesti del suo personaggio, e arrivò terzo, quindi non lo riconobbero, a quanto pare. Sempre se è vero.
Beh, sì, leggende o realtà, boh. Un'altra curiosità è che nonostante abbia vissuto negli Stati Uniti per 40 anni, non è mai diventato cittadino statunitense. Nel 1952 il governo gli revocò anche il permesso di soggiorno per le sue simpatie comuniste, e Chaplin fu costretto a trasferirsi in Svizzera, dove visse a Corsier-sur-Bay sul lago di Ginevra fino alla sua morte, che avvenne nel 1977. Ritornò negli Stati Uniti solo nel 1972, solo per ritirare il premio Oscar alla carriera, ricevendo 5 minuti di standing ovation, che è stato un vero e proprio record.
Eh sì, 5 minuti, cioè, bellissimo, bellissimo. Questa cosa è molto strana, se ci penso, capito? Cioè, un grande come lui è ritornato in America soltanto per quel periodo, poi ha vissuto tutto il resto della sua vita fuori. Tra l'altro, se non sbaglio, aveva 11 figli, quindi comunque ha lasciato dietro di lui una bella generazione, credo. Poi altri... Sì, esatto, tanti piccoli ceppi, mi immagino. Poi ha giocato un ruolo importante nella diffusione del nome Disney, perché fu proprio lui a incoraggiare Walt Disney a completare e a distribuire Biancaneve e i Sette Nani, e poi tra l'altro divennero molto amici, lui e il tizio della Walt Disney, che non mi ricordo adesso. E un'altra cosa interessante è che conobbe Albert Einstein, cioè è stato ospite proprio durante le riprese, se non sbaglio, del film Luci della città, cioè Einstein è stato l'ospite, non è stato lui l'ospite. E poi ha incontrato anche Gandhi nel East End Dock a Londra, prima che il leader indiano partecipasse poi a una conferenza, quindi fece anche incontri importanti.
Un'altra curiosità è che Chaplin era conosciuto per essere un perfezionista, e per il suo corto The Immigrant ha girato per 20 minuti più di un chilometro di pellicola, E l'attrice Virginia Cheryl, in Luci della città, come ho menzionato prima, ha dovuto ripetere le due parole Flower Sir per 342 riprese.
Ah, wow! Cioè, stiamo parlando di un chilometro di pellicola? Ma lo sai quant'è?
Sì.
Lui è morto nel 1967, ma... Tre mesi dopo il suo corpo è stato trafugato e venne poi richiesto alla moglie Oana Chaplin un riscatto di $600,000, e poi i ladri fortunatamente sono stati scoperti e arrestati, però questa è una cosa proprio veramente veramente brutta, cioè proprio non l'augurerei veramente nessuno. E poi in pratica nel 1987 c'è questo tizio, So The Boys, che ha messo all'asta la sua bombetta e il suo bastone, e fu ricavato una somma sopra i $151,000 per questi due oggetti. Quindi,
per concludere potremmo dire che le eccezioni si contano sulle dita di una mano, e probabilmente quella più significativa fu quella rappresentata dalla figura di Chaplin, che è l'unico forse capace di segnare in maniera indelebile sia il cinema muto che il primo cinema sonoro. E d'altro canto era sicuramente un genio cinematografico, oltre che un perfezionista, come abbiamo detto prima, come ne nascono pochi, e i suoi film migliori ancora oggi, a distanza di quasi 100 anni dalla loro nascita, non hanno perso un grammo del loro fascino. Questo è assolutamente vero.
Esatto. Che dire, vi abbiamo dato tutte queste curiosità. Se avete cose da chiederci, feedback, non lo so, se siamo noiosi, interessanti, non esitate a scriverci a zappingoq@gmail.com. Ricordiamo gli altri nostri due contatti: www.ondequadre.polito.it e l'Instagram è polito_ondequadre. Detto ciò, noi vi salutiamo, salutiamo il nostro regista, salutiamo Samu, ciao Samu.
Ciao Alina e ciao a tutti gli ascoltatori, alla prossima. Ciao!
Alla prossima!
Bene, sapete tutti come funziona.
Houston, abbiamo un problema.
Vadi, contessa, vadi!